I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Carissimi amici, bentrovati ancora una volta insieme per rivivere i momenti principali della settimana e degli appuntamenti del Papa. Appuntamenti che sono stati tanti questa settimana, ma noi iniziamo come sempre dall'udienza generale e questa volta Papa Francesco ha parlato di donne, ma vediamo in che modo. E poi ripercorreremo anche l'udienza alla Rota Romana, il messaggio per le comunicazioni sociali e tanto altro. Ma iniziamo proprio dall'udienza generale.
Tra le figure di donne che l'Antico Testamento ci presenta, risalta quella di una grande eroina del popolo, Giuditta. Il libro biblico che porta il suo nome narra l'imponente campagna militare del re Nabucodonosor, il quale, regnando in Ninive, allarga i confini dell'impero sconfiggendo e asservendo tutti i popoli intorno. Il lettore capisce di trovarsi davanti a un grande, invincibile nemico che sta sterminando morte e distruzione e che arriva fino alla terra promessa mettendo in pericolo la vita dei figli di Israele. L'esercito di Nabucodonosor, infatti, sotto la guida del generale Oloferne, pone l'assedio a una città della Giudea, Betulia, tagliando il rifornimento dell'acqua e fiaccando così la resistenza della popolazione. La situazione si fa drammatica, al punto che gli abitanti della città si rivolgono agli anziani chiedendo di arrendersi ai nemici. Le loro sono parole disperate: non c'è più nessuno che ci possa aiutare, perché Dio ci ha venduti nelle loro mani per essere abbattuti davanti a loro dalla sete e da terribili mali. Ma sono arrivati a dire questo: Dio ci ha venduti. E la disperazione era grande di quella gente. Ormai chiamateli e consegnate l'intera città dal popolo di Oloferne e a tutto il suo esercito perché la saccheggino. La fine sembra ormai ineluttabile. La capacità di fidarsi di Dio si è esaurita. La capacità di fidarsi di Dio si è esaurita. E quante volte noi arriviamo a situazioni limite dove non sentiamo neppure la capacità di avere fiducia nel Signore. È una tentazione brutta, eh? E paradossalmente sembra che per sfuggire alla morte non resti che consegnarsi nelle mani di chi uccide. Per loro sanno che questi soldati entreranno a saccheggiare la città, prendere le donne come schiave e poi uccidere tutti gli altri. E quello è proprio il limite. E davanti a tanta disperazione, il capo del popolo tenta di proporre un appiglio di speranza. Resistere ancora 5 giorni, aspettando l'intervento salvifico di Dio. Ma è una speranza debole, che gli fa concludere: e se proprio passeranno questi giorni e non ci arriverà alcun aiuto, farò come avete detto voi. Povero uomo, era senza uscita. 5 giorni vengono concessi a Dio, e qui è il peccato. 5 giorni vengono concessi a Dio per intervenire. 5 giorni di attesa, ma già con la prospettiva della fede. Concedono 5 giorni a Dio per salvarli, ma sanno, non hanno fiducia, attendono il peggio. In realtà nessuno può, tra il popolo, è ancora capace di sperare. Erano disperati. E in tale situazione che compare sulla scena Giuditta, vedova, donna di grande bellezza e saggezza, ella parla al popolo con il linguaggio della fede, coraggiosa, rimprovera in faccia al popolo. Voi volete mettere alla prova il Signore Onnipotente? Non, fratelli, non provocate l'ira del Signore nostro Dio. Se non vorrà aiutarci in questi 5 giorni, Egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole o anche di farci distruggere dai nostri nemici. Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da Lui. Supplichiamolo che venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido, se a Lui piacerà. È il linguaggio della speranza. Bussiamo alla porta del cuore di Dio. Lui è Padre, Lui può salvarci. E questa donna, vedova, rischia fare la brutta figura davanti agli altri, ma è coraggiosa, va avanti. Questo è cosa mia, è un'opinione mia. Le donne sono più coraggiose degli uomini. E con la forza di un profeta, Giuditta richiama gli uomini del suo popolo per riportarli alla fiducia in Dio. Con lo sguardo di un profeta, ella vede al di là dello stretto orizzonte proposto dai capi e che la paura rende ancora più limitato. Dio agirà, di certo, ella afferma, mentre la proposta dei 5 giorni di attesa è un modo per tentarlo e per sottrarsi alla sua volontà. Il Signore è Dio di salvezza e lei ci crede. Qualunque forma essa prenda, è salvezza liberare dai nemici e far vivere, ma nei suoi piani impenetrabili può essere salvezza anche consegnare la morte. Donna di fede, lei lo sa. Poi conosciamo la fine, come è finita la storia. Dio salva. Cari fratelli e sorelle, non mettiamo mai condizioni a Dio e lasciamo invece che la speranza vinca i nostri timori. Fidarsi di Dio vuol dire entrare nei Suoi disegni senza nulla pretendere, anche accettando che la Sua salvezza e il Suo aiuto giungano a noi in modo diverso dalle nostre aspettative. Noi chiediamo al Signore vita, salute, affetti, felicità, ed è giusto farlo, ma nella consapevolezza che Dio sa trarre vita anche dalla morte, che si può sperimentare la pace anche nella malattia e che ci può essere serenità anche nella solitudine e beatitudine anche nel pianto. Non siamo noi che possiamo insegnare a Dio quello che deve fare, ciò di cui noi abbiamo bisogno. Lui lo sa meglio di noi e dobbiamo fidarci, perché le sue vie e i suoi pensieri sono diversi dai nostri. Il cammino che Giuditta ci indica è quello della fiducia, della tessa, della pace, della preghiera, dell'obbedienza. È il cammino della speranza, senza facili rassegnazioni, facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità, ma sempre rimanendo nel solco della volontà del Signore. Perché Giuditta, lo sappiamo, ha pregato tanto, ha parlato al popolo tanto, e poi coraggiosa se n'è andata, ha cercato il modo di avvicinarsi al capo dell'esercito e è riuscita a tagliarle il capo, a sgozzarlo. È coraggiosa nella fede e nelle opere. E il Signore cerca sempre. Giuditta, di fatto, ha un suo piano. Lo attua con successo e porta il popolo alla vittoria, ma sempre nell'atteggiamento di fede di chi tutto accetta dalla mano di Dio, sicura dalla sua bontà. Così, una donna piena di fede e di coraggio ridà forza al suo popolo in pericolo mortale e lo conduce sulle vie della speranza, indicandole anche a noi. E noi, se facciamo un po' di memoria, quante volte abbiamo sentito parole sagge, consigli coraggiosi da persone umili, da donne umili, che uno pensa che senza disprezzarle, ma pensa che fossero ignoranti, ma sono parole della saggezza di Dio. Le parole delle nonne, quante volte le nonne sanno dire la parola giusta, la parola di speranza, perché hanno l'esperienza della vita, hanno sofferto tanto, si sono fidati a Dio e il Signore le dà questo dono di darci il consiglio di speranza. E andando per quelle vie sarà gioia e luce pasquale affidarsi al Signore con le parole di Gesù. Padre, se vuoi, se tu vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua volontà. E questa è la preghiera della saggezza, della fiducia e della speranza. Grazie.
Naturalmente domenica appuntamento consueto in Piazza San Pietro per la recita della preghiera mariana dell'Angelus a mezzogiorno e per la riflessione di Papa Francesco. E di questa riflessione ci parla Alessandro Guarasci.
Questi nostri piccoli fratelli, specialmente se non accompagnati, sono esposti a tanti pericoli. E vi dico, ne sono tanti. È necessario adottare ogni possibile misura per garantire ai minori migranti la protezione e la difesa, come anche la loro integrazione.
All'Angelus Francesco ha ricordato le parole di Giovanni il Battista che annunciava Gesù dicendo: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo». Una scena decisiva che non è un aneddoto, mette in luce il Papa.
Questa scena è decisiva per la nostra fede, decisiva anche per la missione della Chiesa. La Chiesa in ogni tempo è chiamata a fare quello che fece Giovanni il Battista, indicare Gesù alla gente, dicendo: ecco l'agnello di Dio, lui è l'unico salvatore.
D'altronde la Chiesa non annuncia se stessa.
Guai quando la Chiesa annuncia se stessa. Perde la bussola, non sa dove va. La Chiesa annuncia Cristo, non porta se stessa, porta Cristo.
Infatti Francesco sottolinea che è Cristo, e solo Cristo che salva il suo popolo dal peccato, lo libera e lo guida alla terra della vita e della vera libertà.
Appuntamento annuale per l'apertura dell'anno giudiziario della Rota Romana, un appuntamento molto atteso perché il discorso del Papa in queste occasioni naturalmente tocca in particolare la questione matrimoniale, delle dichiarazioni di nullità matrimoniale. Il Papa questa volta si è concentrato molto sul tema della fede. Ce ne parla Deborah Donnini.
Formazione prima e dopo il sacramento del matrimonio è la via principale indicata da Francesco nel suo discorso. Il Papa propone dunque questi due rimedi di fronte ad una mentalità diffusa che tende ad oscurare l'accesso alle verità eterne e che coinvolge, spesso in modo vasto e capillare, gli atteggiamenti degli stessi cristiani. Un contesto carente di valori religiosi, spiega, non può non condizionare anche il consenso matrimoniale. Diverse fra loro sono infatti le esperienze di fede di chi chiede il sacramento. Da chi partecipa attivamente alla vita della parrocchia a chi è guidato da un generico sentimento religioso fino a chi è lontano dalla fede. Quindi, prima di tutto, per quanto riguarda la preparazione al sacramento, il Papa chiede che vi sia un nuovo catecumenato ad hoc.
In questo spirito mi sento di ribadire la necessità di un nuovo catecumenato in preparazione al matrimonio. Accogliendo gli auspici dei padri dell'ultimo sinodo ordinario, è urgente attuare concretamente quanto già proposto in Familiaris Consortio, che cioè, come per il battesimo degli adulti il catecumenato è parte del processo sacramentale, così anche la preparazione al matrimonio diventi parte integrale di tutta la procedura sacramentale del matrimonio, come antidoto che impedisca il moltiplicarsi di celebrazioni matrimoniali nulle o inconsistenti.
Il Papa auspica che la preparazione sia anche una vera e propria occasione di evangelizzazione degli adulti e dei cosiddetti lontani. L'approssimarsi delle nozze per molti giovani costituisce infatti l'occasione per incontrare di nuovo la fede, magari relegata ai margini della loro vita, anche perché stanno vivendo un particolare momento in cui sono disposti a cambiare l'orientamento della loro esistenza. Per rendere più efficaci gli itinerari di preparazione al matrimonio, per Francesco c'è bisogno di persone con specifica competenza e una sinergia fra sacerdoti e coppie di sposi, con il generoso apporto di cristiani adulti nella pastorale familiare per costruire il capolavoro della società, cioè la famiglia, l'uomo e la donna che si amano. Il fine è la crescita della fede dei fidanzati, realizzando un inserimento progressivo nel mistero di Cristo, nella Chiesa e con la Chiesa. Tutto questo per aiutare a far vivere il matrimonio non solo validamente e lecitamente, ma anche fruttuosamente. Il secondo caposaldo per Francesco è quello della formazione permanente. La comunità cristiana è quindi chiamata ad accompagnare le giovani coppie con strumenti adeguati, a partire dalla partecipazione alla messa domenicale, per curare la vita spirituale sia nella parrocchia sia nelle aggregazioni.
Nel cammino di crescita umana e spirituale dei giovani sposi è auspicabile che vi siano dei gruppi di riferimento nei quali poter compiere un cammino di formazione permanente, attraverso l'ascolto della parola, il confronto sulle tematiche che interessano la vita delle famiglie, la preghiera, la condivisione fraterna.
Bisogna far sentire alle giovani coppie che, nonostante le fatiche e le povertà con cui devono misurarsi nella vita quotidiana, la loro storia d'amore è parte della storia sacra, perché Dio non viene mai meno all'impegno che ha assunto con gli sposi il giorno delle nozze. In sostanza, non bisogna lasciare i giovani sposi a se stessi, ma dare loro vicinanza e sostegno.
Spesso i giovani sposi vengono lasciati a se stessi, magari per il semplice fatto che si fanno vedere meno in parrocchia. Ciò avviene soprattutto con la nascita dei bambini. Ma è proprio in questi primi momenti della vita familiare che occorre garantire maggiore vicinanza e un forte sostegno spirituale anche nell'opera educativa dei figli, nei confronti dei quali sono i primi testimoni e portatori del dono della fede.
I parroci sono quindi chiamati a essere sempre più consapevoli del delicato compito loro affidato nel gestire il percorso dei futuri sposi, rendere comprensibile il legame fra il fedus, cioè il patto, e fides, la fede. All'inizio del suo discorso il Papa si era richiamato all'insegnamento dei suoi predecessori, San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Il primo aveva sottolineato proprio il legame profondo fra fede e matrimonio. Quanto più l'uomo si allontana dalla fede, tanto più non è capace di fissare lo sguardo sulle cose essenziali. Benedetto XVI, nel suo ultimo discorso alla Rota Romana, aveva messo in risalto il rapporto fra amore e verità. Senza questo, l'amore è soggetto al mutare dei sentimenti e non supera la prova del tempo. Occorre grande coraggio a sposarsi nel tempo in cui viviamo, ribadisce in conclusione Francesco, che pertanto chiede alla Chiesa di far sentire la sua vicinanza concreta a chi compie questo passo importante. Prima dell'udienza dal Papa, nella Cappella Paolina del Palazzo Apostolico, la celebrazione eucaristica per l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario, presieduta da Monsignor Angelo Becciu, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato.
Giornata per le comunicazioni sociali che si celebra in ogni parte del mondo, però in diverse giornate, ma il messaggio del Papa viene sempre pubblicato nella festa liturgica di San Francesco di Sales, che è patrono dei giornalisti. E di questo messaggio ci parla Alessandro Gisotti.
Favorire una comunicazione costruttiva che rifiuti i pregiudizi verso l'altro e favorisca una cultura dell'incontro. Papa Francesco incoraggia tutti i comunicatori a spezzare il circolo vizioso dell'angoscia che si fissa sulle cattive notizie, scegliendo invece la logica della buona notizia. Francesco sottolinea con forza che bisogna arginare la spirale della paura, frutto dell'abitudine a fissare l'attenzione sulle cattive notizie. Certo, prosegue il Papa, non si tratta di promuovere una disinformazione in cui sarebbe ignorato il dramma della sofferenza, né tantomeno di scadere in un ottimismo ingenuo. In tale contesto, dunque, il messaggio propone un contributo alla ricerca di uno stile comunicativo aperto e creativo, che non sia mai disposto a concedere al male un ruolo da protagonista. Di qui l'appello ad offrire all'umanità del nostro tempo narrazioni contrassegnate dalla logica della buona notizia. Il Papa evidenzia che la realtà non ha un significato univoco. Tutto, infatti, dipende dallo sguardo con cui viene colta, dagli occhiali con cui scegliamo di guardarla. Quali sono allora gli occhiali giusti per raccontare la realtà? Per i cristiani, risponde Francesco, l'occhiale adeguato per decifrare la realtà non può che partire dalla buona notizia per eccellenza, il Vangelo di Gesù.
Si sono concluse le celebrazioni per gli 800 anni della nascita dell'Ordine dei Predicatori, i Domenicani, e lo ha voluto fare il Papa a San Giovanni in Laterano con una solenne celebrazione, naturalmente un modo per ricordare il carisma domenicano. Ce ne parla Gabriella Ceraso.
Una celebrazione storica, simbolica, piena di emozione, quella che ieri sera ha rievocato il 21 gennaio del 1217, quando con una bolla pontificia proprio in Laterano dove risiedeva, Onorio III confermava definitivamente in seno alla Chiesa Cattolica la nascita dell'ordine dello spagnolo San Domenico. Un piccolo drappello di frati, oggi un'immensa famiglia che è tornata a riunirsi intorno al suo pastore per rinnovare la fedeltà alla Chiesa e chiedere conferma del proprio cammino di predicatori. In ogni epoca, oggi come ai tempi di San Domenico, come 2000 anni fa, quando l'Apostolo Paolo scriveva al discepolo Timoteo, osserva il Papa, la vita si muove tra due scenari umani opposti, il carnevale della curiosità mondana e la glorificazione del Padre mediante le opere buone.
Paolo avverte Timoteo che dovrà annunciare il Vangelo in mezzo a un contesto dove la gente cerca sempre nuovi maestri, favole, dottrine diverse, ideologie e il carnevale della curiosità mondana, della seduzione.
Oggi questo scenario, dice Francesco, si è molto sviluppato e globalizzato a causa di quella che definisce la seduzione del relativismo soggettivista.
La tendenza alla ricerca di novità propria dell'essere umano trova l'ambiente ideale nella società dell'apparire, nel consumo, in cui spesso si riciclano cose vecchie, ma l'importante è farle apparire come nuove, attraenti, accattivanti. Anche la verità è truccata. Ci muoviamo nella cosiddetta società liquida, senza punti fissi, nella cultura dell'effimero, dell'usa e getta.
Ma c'è uno scenario opposto a questo carnevale mondano ed è la glorificazione del Padre. Dalla superficialità pseudofestosa si passa a questa glorificazione che è vera festa grazie alle opere buone di coloro che, diventando discepoli, si fanno sale e luce del mondo.
Questa è la risposta di Gesù e della Chiesa. Questo è l'appoggio solido in mezzo all'ambiente liquido. Le opere buone che possiamo compiere grazie a Cristo e al suo Santo Spirito.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento e rimanete in ascolto dei programmi della Radio Vaticana.